Pacificamente.it, il podcast che parla di pace nella mente e nel mondo. Fai pace con te stesso e con il mondo adesso. Questo è l'episodio numero 4 che ci dice come trasformare dei problemi in soluzioni con la legge dello specchio grazie all'intervista con Alberto Malesani. Ciao e benvenuto a questo ennesimo episodio di Pacificamente. Vado subito al dunque, perché uno degli equivoci, dicevo nel primo episodio, è quello di pensare che certe cose, che almeno su alcune cose, non possiamo farci nulla. Ad invertire il problema, quindi sono problemi insolvibili. Ad invertire questo problema, invece, e quindi a renderli fattibili, risolvibili, ci può essere di grande aiuto comprendere uno strumento. Questo strumento si chiama la legge dello specchio. Grazie a questa legge, quello che prima ci sembrava essere sotto la responsabilità degli altri, comincia ad assumere una forma completamente diversa. Ma a parlarcene sarà questo amico, che si chiama Alberto Malesani. Eccoci. Ciao Alberto, ecco, siamo in compagnia di Alberto Malesani. Ciao Alberto.
Ciao Claudio, grazie di questa opportunità.
Grazie a te di essere qui, che ci spieghi la legge dello specchio. Intanto, chi è Alberto? Intanto è un amico caro ed è una persona che recentemente ha voluto fare un cambiamento importante nella sua vita. Ce lo racconti tu?
Sì. E, diciamo che la vita mi ha portato a delle scelte e volevo dare un senso diverso alle cose che facevo, alle mie giornate, e quindi ho deciso di seguire quello che mi faceva battere di più il cuore, cercare di trovare quelle risposte che ho sempre lasciato chiuse dentro il cassetto, e quindi mi sono dedicato a divulgare dei percorsi di crescita personale. Nello specifico tengo dei seminari di risveglio della coscienza.
Grazie anche perché all'interno di questi seminari spieghi in modo egregio, devo dire, la legge dello specchio, per cui chi meglio di te può rispondere alla domanda: che cos'è questa legge dello specchio?
Sì. La legge dello specchio è una cosa molto semplice, ma allo stesso tempo molto profonda. Viene espressa molto chiaramente in una citazione di Hermann Hesse, quando diceva che quando odiamo qualcuno, odiamo nella sua immagine qualcosa che è dentro di noi. Che cosa significa? Significa che la realtà funziona esattamente come uno specchio, ci fa vedere solo ciò che noi siamo. E ad esempio, quando crediamo di vedere qualcosa di sbagliato all'esterno, in realtà stiamo semplicemente osservando un aspetto di noi, quindi un aspetto che si trova al nostro interno. E per fare un esempio concreto, se ad esempio ci dà fastidio l'aggressività, è perché noi abbiamo aggressività al nostro interno. È molto semplice e in un certo senso è oggettiva e spietata, perché non sempre è facile riconoscere questa legge in quello che ci accade durante le nostre giornate. E una cosa importante da dire è che la causa del fastidio, quindi di questo disagio, di questa sofferenza che possiamo provare al nostro interno, non può mai essere un evento oggettivo esterno, ripeto, mai. E questo, se ci riflettiamo un attimo, è abbastanza autoevidente, perché la stessa situazione o la stessa persona non dà fastidio allo stesso modo a persone diverse. E se ci riflettiamo ancora, se cambiano le condizioni esterne, noi continuiamo ad avere quello stesso tipo di fastidio. Ad esempio, magari pensiamo che quel fastidio sia stato causato da qualcuno che ci ha trattato male, che ci ha insultato, ma poi cambiamo il contesto, ci troviamo sul lavoro e quello stesso tipo di fastidio emerge ancora. Quindi risulta evidente che cambiando le situazioni rimane lo stesso tipo di disagio che può essere emotivo, un qualcosa che gira dentro di noi e conseguentemente ha poco a che fare con quella che noi potremmo definire la causa esterna, ma è qualcosa che è già dentro di noi.
Cioè, quindi in qualche modo dici, da una parte c'è una persona che mi dà fastidio, ma dà fastidio a me, e invece ha degli amici, quindi evidentemente agli amici non dà lo stesso fastidio. Quindi probabilmente non è questa persona a crearmi un fastidio, ma è il mio modo di relazionarmi. E un'altra conferma sta nel fatto che certi meccanismi mi danno fastidio se me li fai tu, se me li fanno al lavoro, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente sono io, questo stai dicendo?
Esattamente questo. Quindi, diciamo, in estrema sintesi è che la causa del disagio non è mai esterna, ma è dentro di noi. E se noi non vediamo l'origine di questo fastidio, dobbiamo semplicemente guardare meglio. Così come quando ci guardiamo allo specchio, lo specchio riflette oggettivamente diciamo, chi noi siamo. Non può decidere di riflettere un qualcosa di diverso. Allo stesso modo, quando noi entriamo in contatto con una situazione o con una persona, quella persona non fa altro che riflettere qualcosa che è già dentro di noi. È così semplice, ma allo stesso tempo una cosa molto profonda. E se vogliamo capire come questa cosa possa accadere, diciamo, come funziona, com'è possibile che questa legge universale possa manifestarsi così come abbiamo detto? In realtà è anche questo molto semplice, perché noi invertiamo la causa con l'effetto. Il nostro fastidio è quello che attira per risonanza quella situazione o quella persona, e semplicemente lo fa emergere e ci permette di osservarlo. Quindi, in un certo senso, ci aiuta a conoscerci e attiriamo quindi per risonanza le persone o le situazioni che ci danno fastidio, proprio perché in questo modo ci costringono a vedere quelle parti di noi che di solito preferiamo non vedere. In qualche maniera ci stanno aiutando, ma non mi voglio spingere oltre.
Cioè, quindi in qualche modo io guardo lo specchio, vedo un Claudio spettinato, che poi nel mio caso, vabbè, e voglio pettinare, metto il pettine sulla superficie dello specchio pretendendo che lo specchio cambi, invece di agire laddove il cambiamento lo posso fare, che è su di Claudio.
Esattamente così. Quello che noi facciamo spesso quando ci sono situazioni magari che ci provocano rabbia, paura, noi attribuiamo la responsabilità di questa cosa a quella situazione o a quella persona e la condanniamo, ma in realtà stiamo condannando delle parti di noi, qualcosa che è già dentro di noi, ma che facciamo fatica a riconoscere come nostra. E quello che diciamo, ci sono varie letture di questa legge meravigliosa, due di queste letture potrebbero essere, in maniera molto semplice, è che ci dà fastidio ciò che siamo. Quindi, tornando all'esempio della rabbia, se proviamo della rabbia, noi diciamo: io sono arrabbiato perché quella persona mi ha insultato, e quindi la responsabilità viene proiettata su quella persona. In realtà è esattamente il contrario. Quella persona, diciamo, mi ha insultato perché io sono arrabbiato. C'è un'inversione di causa ed effetto.
Se io non fossi arrabbiato, quella persona potrebbe insultarmi, ma a me non mi tocca, cioè se io incontro per strada il giornalaio che improvvisamente mi manda a quel paese, a me non, per me mi è indifferente, non me la prendo, dico ma ci avrà la luna storta, è roba sua. Invece se me lo fa il capo ufficio o la mia partner, allora tutto cambia.
Esattamente così, e però avviene spesso a livello inconsapevole. Se non trova risonanza, quell'emozione di, cioè come dicevi tu nell'esempio, qualcuno che mi tratta male, se dentro di me non c'è quella rabbia, io non vengo toccato da quella cosa. Se invece dentro di me c'è della rabbia, quella persona non fa altro che far emergere quella parte di me che già c'era all'interno.
Quindi se io sono arrabbiato, mi avvicino al giornalaio, il giornalaio mi manda a quel paese, mi arrabbio.
Rabbio e do la colpa al giornalaio. E questa è una modalità con cui questa legge si manifesta. Un'altra modalità potrebbe essere che ci dà fastidio ciò che vorremmo essere, ma che in realtà non siamo. E venendo anche al magnifico tuo podcast, ad esempio parlando di pace, spesso un'aspirazione, un nostro desiderio è quello di essere in pace. E quando c'è qualcosa all'esterno che mette in pericolo quella pace, noi ci sentiamo toccati. Ma il meccanismo profondo è che se noi fossimo in pace, quella manifestazione esterna non ci toccherebbe e solo in questo modo noi saremmo veri portatori di pace. Quello che di fatto spesso accade è che invece noi non siamo in pace, noi siamo in guerra dentro e quindi quando c'è qualcuno che minaccia la pace fuori ci sentiamo molto toccati, diventiamo indignati e bla bla bla. Questa è una cosa che si manifesta spesso anche in tutte le, diciamo, i movimenti o le situazioni dove, ad esempio, si fanno manifestazioni contro la guerra, quindi creando sempre un'avversione verso qualcosa che in quel momento avvertiamo come un pericolo e quindi lottiamo contro quella cosa. Ma dal mio punto di vista, oltre che diciamo, per quello che viene detto da questa meravigliosa legge, non è questo il modo per andare verso una direzione di pace. La vera direzione è essere in pace, non
Grazie.
contro qualcuno o contro qualcosa.
Senti, prima c'è ancora un dubbio che vedo che ogni tanto qualcuno ha. Tu hai detto che il secondo modo per manifestarsi è che io vorrei essere quel. Allora, vedo allo specchio una parte che io vorrei essere, che vorrebbe rappresentare, vorrei che mi potesse rappresentare e mi arrabbio con quella parte. Ma per esempio, se io ce l'ho con i ricchi, vabbè, questo è un esempio abbastanza evidente, no? Ce l'ho con i ricchi perché forse in fondo voglio diventare ricco. Ma se ce l'ho con un truffatore, io non voglio diventare un truffatore.
Apparentemente non voglio diventare un truffatore, o in realtà anche non voglio diventare un truffatore. Ma guardando sempre bene al nostro interno, ci potrebbero essere delle dinamiche non riconosciute in cui magari su un piano diverso, magari in situazioni non così esasperate, delle volte noi stessi utilizziamo quella stessa dinamica, quella stessa modalità, non lo chiamiamo truffare. Magari la chiamiamo bugia, la chiamiamo in altri modi, ma se a noi quella cosa dà fastidio, in realtà dentro di noi adottiamo lo stesso tipo di comportamento e lo giudichiamo, tutto probabilmente a livello inconsapevole, lo condanniamo, quindi condanniamo quella parte di noi dentro e quando qualcosa all'esterno ci fa vedere quella parte che noi condanniamo, noi andiamo su tutte le furie.
Quindi in qualche modo, non so, io mi danno fastidio ai truffatori perché hanno un'attitudine da furbetto e in realtà io ogni tanto il furbetto lo faccio ed è proprio quello che mi dà fastidio. Ma in realtà vorrei essere furbetto come lui.
Esattamente così, l'hai detto in maniera molto chiara, è proprio così che funziona. E il problema sempre è che non è a livello così consapevole e di conseguenza, diciamo, non lo riusciamo a vedere.
Grazie. Molto interessante questa legge, io ti ringrazio tantissimo. Ci sono altre cose su questa legge che senti di voler aggiungere?
Guarda, un'ultima cosa che penso sia importante, anche per dare, diciamo, degli strumenti, perché oltre a diventare consapevoli che la realtà esterna ci dà infiniti spunti per conoscere la parte più intima di noi e della nostra personalità, una cosa importante da dire è che i difetti non sono negli altri, ma in quelle parti di noi che proiettiamo sugli altri. E l'altra cosa importante è che quel presunto difetto, quel presunto nostro difetto, in realtà non è altro che una qualità in via di sviluppo, che può essere colta nella sua bellezza solo quando riusciamo ad aprire gli occhi al nostro cuore. E quindi, in un certo senso, una volta che abbiamo riconosciuto che quelle parti appartengono a noi e che la persona esterna non è responsabile, quello che serve fare è accettare quella parte di noi, accettarla per quello che è. E in questo modo questa cosa si trasforma e da una cosa che potremmo definire difetto diventa una qualità.
Quindi, ad esempio, tornando sull'esempio del furbetto, se io vedo che mi danno fastidio i truffatori, nella mia interpretazione del truffatore c'è un aspetto furbetto che riconosco in me, dal momento in cui capisco questa cosa, posso usare questa attitudine in modo più costruttivo, come direbbe, come diresti tu nel tuo corso, ad un'ottava più alta. Quindi la nota è sempre un do. Ma il suono che produce è completamente diverso perché cambio scala, vado ad un'ottava più alta. È così?
È così, non ne sono più vittima del meccanismo, ma ne divento consapevole e lo posso utilizzare per essere di beneficio per me e per gli altri.
Ok, quindi non so, per esempio nel caso della furberia posso essere un pochino meno meschino nell'usarla. Ma usare questa attitudine, magari trasformandola un po' più in intelligenza a beneficio degli altri.
Proprio così. Ti
Ah,
dico
bello.
un'ultima cosa che sempre ha a che fare con la pace, quindi abbiamo detto che per essere portatore di pace il lavoro principale è essere pace, fare pace dentro di noi. E come diceva Maria Teresa, quando gli veniva chiesto come posso manifestare la pace? E lei diceva: vai a casa e ama la tua famiglia. Quindi partiamo dal nostro intorno piccolo, delle persone che ci sono vicine, e cerchiamo di portare la pace nel nostro contesto. Questa è la cosa che mi sento di dire che può propagare di più la pace. Poi possiamo anche manifestare, possiamo fare tante altre cose. Ma la pace nasce nelle piccole azioni quotidiane, soprattutto con chi abita nelle nostre relazioni.
Molto bello, grazie, grazie di avercelo ricordato.
Grazie
Molto bello.
a te.
Alberto, se qualcuno ha voglia di seguirti, di rimanere in contatto con te, di seguire il lavoro che stai facendo, come può fare?
Mi può seguire sulla mia pagina Facebook, Alberto Malesani. Oppure per quello che riguarda i percorsi di crescita personale che hanno molto a che fare con la legge dello specchio, può seguirmi su imperialdragon, tutto attaccato, .it. Questo sito dove proponiamo lo specchio della casa, lo specchio delle nostre caratteristiche energetiche e tante altre cose. Sono strumenti di conoscenza per capire chi veramente noi siamo.
Alberto, grazie tantissime per questa spiegazione fatta veramente in modo esemplare, molto chiaro e molto suggestivo. Grazie per aver condiviso questo strumento.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori che seguono il tuo podcast, che è un meraviglioso modo per diffondere la pace.
Ciao, grazie, a presto.
Ciao.
Ed ecco presentata questa legge straordinaria. Ed ecco quindi come quello che ci sembrava prima un problema fuori dalla nostra portata comincia ad avere una luce diversa, poi comincia a essere investito da una nuova luce, da un nuovo ambito di possibilità, che è la luce delle nostre responsabilità. Noi non possiamo cambiare direttamente gli altri, sicuramente non possiamo cambiare qualche cosa di cui non siamo responsabili, non ci sentiamo responsabili, non possiamo fare nulla su quello che sentiamo non avere possibilità. Ebbene, se invece cominciamo a vedere delle nostre responsabilità laddove non ce n'erano, ecco che tutto cambia. Tutto cambia. La responsabilità, infatti, va a braccetto con il potere e non sto parlando di sensi di colpa, quelli non servono a niente, sto parlando di potere, di responsabilità, di opportunità. Se lasciamo la responsabilità di ciò che non ci piace nel mondo all'esterno di noi, beh, noi non potremmo farci nulla. Ma se cominciamo a vedere certi meccanismi dentro di noi, ecco che lì possiamo intervenire. Ne abbiamo il potere. Con la legge dello specchio ritorniamo ad assumerci la responsabilità di tutto ciò che sperimentiamo. Se una persona ci piace o non ci piace, alla fine, in fondo, dipende da noi. Se mi piace, riconosco delle qualità. Se non mi piace, riconosco dei difetti. Attenzione, sto dicendo riconosco, non conosco, ma riconosco e lo sottolineo. E posso riconoscere solo qualcosa che conosco già. Lo ripeto, io posso riconoscere qualcosa che mi piace, qualcosa che non mi piace, ma posso riconoscere solo qualcosa che conosco già. Pregi e difetti esterni posso riconoscerli solo se li ho anch'io. E quindi grazie Alberto Malesani per averci offerto questo strumento della legge dello specchio che ci aiuta proprio a fare questo meccanismo, a riconoscere in noi e a riprenderci la responsabilità di quello che riconosciamo attraverso lo specchio che ci fa l'altro. Grazie ancora. Non è l'unico strumento che ci aiuta a riprenderci la responsabilità di ciò che non ci sembra alla nostra portata. Ma di questi strumenti ne parleremo in altri episodi. Intanto mi piacerebbe che rimanesse la vibrazione di questa considerazione, perché poi troppe cose tutte insieme ci possono solo confondere. Ora, prima di salutarci, faccio un breve stacco e vado a alcuni commenti ricevuti negli episodi precedenti, che ci proiettano anche in quelli futuri. Ma te ne parlo fra un attimo. Ok, i commenti cominciano a essere di più, mi fa molto piacere, soprattutto vedo la qualità più che la quantità dei commenti e anche la qualità delle domande, alcune delle quali meriterebbero dei begli approfondimenti. Una di queste è quella di Elena. In futuro, infatti, mi piacerebbe parlare di empatia, proprio stimolato da Elena, perché grazie a questo strumento, quello dell'empatia, ci permette di concederci di vibrare emotivamente con il nostro interlocutore senza farci travolgere. Quindi io posso emozionarmi, posso aprirmi e concedermi di stare con le emozioni senza il pericolo di perdermici dentro, senza perdere la visione di noi stessi e la nostra centratura. Quindi c'è una persona sofferente accanto a noi, beh, noi possiamo sintonizzarci con la sofferenza e senza perderci in essa e vedremo come fare. Comunque, l'osservazione di Elena te la leggo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi dell'empatia e se c'è qualche possibilità di rimanere empatici senza farci travolgere dalle emozioni. Lavoro da un po' di tempo con persone che hanno alle spalle storie tragiche di migrazione e mi capita ancora spesso di tornare a casa e non riuscire a far altro che guardare le pareti e sentirmi distrutta dentro per le storie che ascolto. Ti capisco pienamente, Elena. Da quello che ho letto, tu fai spesso visita alle carceri e immagino che le storie delle persone con cui ti trovi a dialogare siano altrettanto drammatiche. Ecco, mi piacerebbe avere un tuo commento a proposito. Mi piace proprio, Elena, potertelo offrire in modo più approfondito e quindi mi riservo di approfittare ancora della tua pazienza. So che è già un po' che aspetti, aspetta ancora un pochino perché probabilmente sarà un tema del prossimo episodio che potrà essere di grande aiuto per tante altre persone. Comunque ci sono altri commenti sui detenuti, ne parlava anche un Claudio nell'episodio 1, perché poi sono arrivati commenti anche negli episodi precedenti, che dice sei una bella persona e mi chiedeva del percorso con i detenuti. Ora mi diverte che sia proprio uno che si chiama come me, Claudio, che dice a me che sono una bella persona dopo la legge dello specchio. Posso dire con gioia e condividere con tutti quanti che alla fine quando qualcuno ci fa un complimento o ci fa un'osservazione. Noi ci prendiamo comunque perché c'è del nostro, quindi evidentemente prendiamoci quello che ci dobbiamo prendere. Se c'è un'osservazione negativa, vediamo cosa c'è di vero e la stessa cosa in quella positiva. Ma ricordiamoci che alla fine Claudio che dice a me sei una bella persona, alla fine probabilmente è proprio Claudio che riconosce delle qualità che lui ha in me e quindi Claudio, sei tu una bella persona. Filippo mi ricorda sempre nell'episodio numero 1 del signoraggio bancario, io non ho fatto nomi, ho descritto una situazione, un contesto, questo contesto si chiama signoraggio bancario e anche questo meriterebbe un grande approfondimento. Tendenzialmente non amo mettere troppo il dito nella piaga perché non mi piace aizzare, creare un noi contro loro, però ci sono delle persone che effettivamente fanno del male e questo va da sé. E il signoraggio bancario potrebbe attivare un po' di rabbia in noi, però perché mettere la testa sotto la sabbia? Può essere utile approfondirlo per chi lo volesse. Non credo che lo farò ulteriormente io. Quindi approfitto di Filippo, dello stimolo di Filippo per dirlo, per invitare chi è interessato a saperne di più di informarsi via internet. Maurizio Fasolo dice: è arrivato il tempo di decidere da che parte si vuole stare. Io e te, come tanti altri, abbiamo scelto. Siamo dei guerrieri di pace e di luce. La luce non combatte le tenebre, ma le schiarisce. Bellissimo questo rapporto tra il guerriero e il guerriero che non combatte perché schiarisce. Questo è bellissimo. Rossella ricorda una frase, ti leggo, Rossella che dice «Ama e fa ciò che vuoi», disse qualcuno, e noi con coraggio testardi continuiamo su questa strada. Esattamente, questo qualcuno era Sant'Agostino, e sì, noi continuiamo testardi su questa strada. Maria dice «Perché invece non, di pensare non agisco?» Questa è un'altra bella domanda. Ma mi piace leggere le domande, i commenti degli altri perché in qualche modo suggeriscono anche delle risposte. Simone dice, parla di rapporto circolare tra paura, isolamento e ghettizzazione. Eh sì, c'è un rapporto circolare tra queste cose, uno porta all'altro e viceversa. Isolamento, ghettizzazione porta alla paura porta a isolarci. Hai colto veramente nel segno, molto utile la tua osservazione e ti ringrazio, anche per me, eh? Gloria dice, condivido i pensieri di Tiziani Terzani, il problema del terrorismo non si elimina uccidendo i terroristi, ma eliminando le ragioni che li rendono tali. e Marco che dice il mondo l'abbiamo ricevuto in dono dai nostri genitori e l'abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli. È una frase dei nativi d'America molto bella, lo ripeto, il mondo non l'abbiamo ricevuto in dono dai nostri genitori, l'abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli. E quindi attraverso Marco c'è uno stimolo a cercare di fare del bene anche per l'ambiente perché ne siamo responsabili. Di quante cose siamo responsabili alla fine? Ma senza darci addosso con dei sensi di colpa, quello che vorrei che rimanesse da questo teletraining è avere ampliato, lo spettro delle possibilità, delle tue responsabilità, senza per questo sentirti in colpa, ma anzi cercando di fare del tuo laddove ti è possibile per migliorarlo, cominciando a guardare con occhi diversi ciò che non ci piace degli altri. Ok, grazie quindi per i commenti. Ti ricordo che questo strumento pacificamente è fondamentale sia condiviso, quindi ci siano delle osservazioni, degli stimoli anche tuoi. Penso che il prossimo teletraining lo farò interamente dedicandolo ai commenti, quindi ti prego di fare domande, commentare anche tu. Aggiungi quindi a questo episodio, che è il numero 4, quindi vai su pacificamente.it, cerca l'episodio numero 4 e lascia i commenti lì sotto. Saranno di grande aiuto per gli altri, per me e per ragionare insieme, per non rimanere isolati, come ricordava qualcuno poco fa. Ti prego di condividere questi episodi con altri, condividilo sui social. Ah, c'è una novità. Adesso pacificamente anche su iTunes, quindi se hai un iPhone, un iPod può esserti particolarmente utile. Per iscriverti vai su iTunes, cerca Claudio Padovani, clicca sull'icona con l'immagine dove trovi la mia faccia e quindi clicca su una scritta che a quel punto appare che è iscriverti. In questo modo ricevi gli aggiornamenti direttamente sul tuo iPhone e il tuo iPod. Per piacere, anche lì, commenta anche su iTunes perché può aiutarci a rendere più visibile questo podcast. Altrimenti questo podcast rimane dimenticato nei meandri di iTunes. Invece grazie ai tuoi commenti può salire ed essere più visibile. Quindi è quanto importante commentare, ma soprattutto in questa era di internet in cui c'è molta più interazione di quanto possiamo credere, quindi anche tu puoi contribuire tantissimo a rendere questi concetti più chiari anche a me stesso e a chi ci sta intorno. Quindi per piacere, commenta, condividi e di la tua. Non mi resta altro che salutarti, che tu sia felice e libero dalla sofferenza e che tutti gli esseri siano felici e liberi dalla sofferenza. Ciao, sei ancora qui? Io ci sono ancora. Probabilmente saremo in pochi dopo la sigla ad ascoltare ancora il podcast. È per questo che però quei pochi saranno quelli più buoni, mi piace pensare. Ed ecco che a costoro, quindi a te anche, voglio offrire un'opportunità che se vuoi puoi raccogliere oppure puoi non raccogliere. Siamo mentre sto registrando questo episodio, siamo nel giugno 2017, ci avviciniamo al solstizio d'estate, sono i giorni più luminosi dell'anno, i giorni in cui la luce prevale sulle tenebre, quindi sono dei giorni altamente simbolici. Bene, per pochissimi giorni, a cominciare dal 21, quindi fra pochissimi po poche ore, offrirò un'opportunità che in 5 anni non ho mai offerto, proprio a quell'elite che vorrà in qualche modo approfittarne, offrire uno strumento, ma te ne parlerò prossimamente, uno strumento che aiuta a avere più luce nel nostro quotidiano, ad aggiungere più pace nel nostro quotidiano, ad essere più consapevoli di noi nel nostro quotidiano. Ma rimani in contatto, attento alle prossime mail, perché solo attraverso le mail potrai approfittare di questa opportunità. Intanto ne approfitto per salutarti ancora, che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.